L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori al... senatori...
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che sia stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Ciao a tutti e benvenuti alla terza bellissima puntata della Strana Coppia in compagnia di Luca Pirillo.
Oh, e Andrea Fioravanti, anzi il bellissimo Andrea Fioravanti. Continuiamo con questa sequenza infinita di boiate dette esatto. Per mezz'ora su radiofonica.com con la Strana Coppia. Tra l'altro mi hai preso di sprovvista perché io ero completamente distratto, quindi non sapevo di cosa stavi
parlando. È la filosofia del nostro programma. Io direi di iniziare con una bella notizia di felicità,
di ampio respiro.
Una notizia che può mettere solo il sorriso ai nostri ascoltatori, ovvio. Cioè la sparatoria davanti a Palazzo
Chigi. Sì, questa è stata una cosa che ha colto tutti di sorpresa. Noi eravamo inviati speciali al Festival Internazionale del Giornalismo che si è concluso ieri, finalmente.
Salutiamo il festival.
Ciao festival, dopo quattro giorni estenuanti di interviste rincorse ai vari giornalisti e ai vari ospiti.
Dove li possono vedere tutte le nostre interviste?
Ovviamente sul nostro canale YouTube di radiofonica.com.
Con il PH.
Che è successo ieri? Alle 11:30, mentre l'euforia dei vari finti e aspiranti giornalisti all'interno del centro storico di Perugia, la rincorsa dei vari giornalisti e ospiti, bla bla bla, l'euforia è stata placata a un certo momento da questa notizia.
Otto spari.
Dalla notizia degli otto spari, dei sei spari.
Quanti sono? Spari, comunque diciamo, sono degli spari.
Degli spari di questo attentato davanti Piazza Montecitorio. Non si è capito nulla all'inizio, anche perché il tutto è avvenuto durante il giuramento del nuovo governo Letta. Tra l'altro ci eravamo lasciati senza un governo. Ci ritroviamo come ogni settimana, ormai da tre settimane a questa parte, con delle notizie nuove da dare.
Fresche, nuove e gioviali.
Che succede? Che mentre i ministri giuravano, giuramento all'insegna della sobrietà, come hanno detto tutti i giornali, perché non so se hai visto qualche ministro che è arrivato a piedi.
Con la metro,
sì. Sì, qualcuno addirittura con una panda.
Una panda rossa.
È stata bellissima, magnifica. E fuori Montecitorio succedeva il macello, perché quest'uomo prestigia calabrese, come non lo so, sottolineato.
Infatti l'ho detto prima di attentatore, ho detto un calabrese attentatore, non un attentatore calabrese.
Praticamente
come ti senti come calabrese?
Guarda,
offeso?
La verità, no.
Non te ne frega assolutamente una
minchia giornalistica, ma può anche essere...
Non ti importa.
Sia una cosa così.
È più o meno quando dicono andrangheta invece che ndrangheta.
No, forse un po' più grave.
Forse un po' più grave. Ma lasciamo la Calabria e andiamo verso il Lazio.
Andiamo verso il Lazio, andiamo verso Roma, perché ripetiamo, mentre si stava giurando è successo questo misfatto, questa tragedia, quest'uomo disperato, senza lavoro,
videopoker,
divorziato, da Rosarno, sua città natale, arriva a Roma con l'intenzione di uccidere qualcuno, comunque in ogni caso di portare a termine questo genere.
Una pistola.
È tragico ed eclatante, pistola, ha sparato e ha colpito due carabinieri.
Salutiamo i due carabinieri, che speriamo ce la faccia.
Siamo
seri, sul serio.
Salutiamo
i carabinieri e speriamo che ce la faccia.
Che succede? Quindi questo giuramento del nuovo governo è iniziato un po'. Il primo giorno del primo governo è iniziato un po' male, diciamo.
Direi di
molto,
sì.
Molto.
Diciamo, se le premesse sono queste, vediamo un po'. Anche se ti devo dire, c'è stata un bipartisan, anche perché il governo era bipartisan ed è bipartisan. Ci sono state delle opinioni abbastanza favorevoli per questo governo. Giovani, quarantenni, tante donne.
Sì.
L'unico vecchio è Napolitano.
E c'è qualcuno anche che dice fa un accostamento fra Enrico Letta e la Democrazia Cristiana.
Attenzione.
Tra pregi e difetti.
Quindi i pregi della Democrazia Cristiana.
I pregi possono essere quello di riuscire a fare delle larghe intese, degli accordi programmatici. Sai, il vecchio motivo della vecchia Democrazia Cristiana, il fatto di riuscire ad essere maggioranza, ma nonostante ciò con un coinvolgimento un po' più largo.
Diciamo che l'Italia è sempre un paese democristiano. Possiamo fare un po' le primarie, moriremo tutti democristiani.
Ma a proposito del nuovo governo presieduto da Enrico Letta, parliamo un po'. Questa è la notizia,
Io direi,
anche perché noi stiamo andando in onda alle 15:30, da mezz'ora già alle 15
alle 18, anche 15
no, oggi Rossella ha detto che andiamo alle
salutiamo
15
Rossella che andiamo alle 15.30
ah è vero, vista solo
bravo, sono le 15.30 veramente una cosa bestiale. Okay. Che succede? Che da mezz'ora il governo è in Parlamento a parlare con
parlare.
I deputati.
Quando verrà votata la...
alle 20 ci sarà,
cioè,
la votazione
5 ore dopo la nostra messa in onda,
quindi noi non lo sapremo fino alla settimana prossima, anzi.
Quindi potrebbero anche dei franchi tiratori mandare giù il governo,
potrebbero franchi tiratorizzarsi di nuovo, e potrebbe succedere la qualunque.
Io direi di iniziare con il presidente del consiglio Enrico Letta. Pisano, di Pisa, viene un po' da quella parte cattolica del PD che ha
PD
sempre
è bella,
lo so, ha sempre un pochino, ma lasciamo la nostra Toscana questo dialetto per dire che Enrico Letta è giovane, il più giovane premier, anzi ragazzi volevo fare un appello, non dite premier vari giornali, si chiama presidente del consiglio, il premier non esiste,
non esiste in Italia.
Allora dite cancelliere a sto punto, perché è sbagliato almeno,
bravo,
cioè,
bravo,
di
bravo,
presidente bravo, del consiglio bravo, tanto bravo. Ah, Enrico Letta giovanissimo, Enrico, giovanissimo
in prima posizione, Enrico Letta
46 anni,
persona che riesce a convogliare in qualche modo, per dirla proprio in maniera tranquilla, per fare i buonisti, riesce a parlare sia con quelli di destra che con quelli di sinistra. Qualcuno...
è una super cazzola vivente.
Sì, nel senso che quello è la, questo a titolo personale, la personificazione dell'inciuccio.
Salutiamo l'inciuccio.
Salutiamo l'inciuccio. Ed è quello che sostanzialmente ha sempre lavorato sotto banco per tenere un po' per continuare a mantenere i rapporti con la parte.
Assolutamente, assolutamente. Ma lo sai una cosa? Mi è piaciuta tantissimo l'opinione di non mi ricordo chi, tanto la ridico io, quindi faccio finta che sia mia. Che dicono che Enrico Letta sia un ottimo per fare un governo, ma il peggiore per essere un leader. Quindi diciamo che in una fase di transizione questo è il suo momento politico, è stato uno dei più giovani ministri della storia della nostra Repubblica Italiana, ma non è il più giovane,
no,
perché il più giovane è Giovanni Goria.
Ah.
Sì, sì, morto nel 94 a 50 anni. Salutiamo la famiglia.
Ma a proposito sempre del nuovo governo,
sì,
il giovane in realtà non è Enrico Letta.
Assolutamente
perché
no.
Perché non è Enrico Letta? Ti sfido, caro Andrea, chi sono gli altri più giovani di Enrico Letta?
Più giovane sicuramente è il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin.
E invece ti sbagli. Allora, Nunzia De Girolamo con i suoi 37 anni
Nunzia
è
De Girolamo,
il ministro più giovane, laureato in giurisprudenza, ministro per le politiche giovanili, anzi scusami,
agricole. Quindi ragazzi, a tutti gli iscritti in giurisprudenza, fate giurisprudenza, perché potete anche fare il ministro per le politiche agricole,
ovvio,
perché così almeno non si sa mai. Quindi
sa mai.
Ai vostri figli mandateli a giurisprudenza,
perché prima o poi potreste diventare un bel ministro delle
esatto,
politiche.
L'importante è avere la laurea.
Tra l'altro, sulla De Girolamo si potrebbe aprire una grossa parentesi,
tipo il fatto che suo marito
quelle
si male boccia,
lingue, sì, che ti hanno detto te a proposito
ho chiesto ad Andrea Scanzi se fosse vero che la De Girolamo, siccome è moglie, quindi questo è proprio l'inciuccio, coppia inciuccio, con boccia del PD, che tra l'altro è il braccio destro di Letta, non nel senso che sia il prolungamento della sua spalla, ma è tipo uno dei migliori amici di Letta. E forse magari, oh ragazzi, che facciamo al ministero delle politiche agricole? Ah, sai, io conosco una, tipo quando va alla festa, conosci una, me la presento, quindi sì, ministro delle politiche agricole. Però naturalmente non è così, perché Nunzia De Girolamo è una bravissima,
ma preparatissima,
preparatissima, e quindi noi salutiamo giurisprudenza, salutiamo Nunzia De Girolamo. Ma non c'è solo lei, non è un governo fatto solo dalle politiche agricole, perché non siamo a Cipro o in Grecia, salutiamo Cipro e Grecia.
E c'è quella, forse una delle più contestate all'interno di questo nuovo governo, ovvero Beatrice Lorenzin.
Tra l'altro, solamente se abbiamo detto Nunzia De Girolamo fa giurisprudenza e può fare politiche agricole, Beatrice Lorenzin può avere la maturità classica e fare il ministro della salute.
Ma io mi chiedo,
quando io l'ho visto, ma che cioè,
mi domando,
però
Enrico. Ma come lo devo dire,
però,
come fai? Cioè, come si fa? Io capisco che tu debba includere nel governo anche persone del PD, esponenti
facce pulite,
ma almeno una laurea, te.
Sì, ma così,
te,
ma
una laurea, ma, tipo,
ma anche un'agraria, magari agraria fai giurisprudenza, visto la giustizia, non lo so,
l'ISEF
sarebbe stato bello, perché la salute avresti dato un messaggio anche ai professori di ginnastica.
Sì.
No, ti volevo dire che però tanto ministro della salute sarò pure Rosy Bindi, quindi va bene chiunque.
Sì, va bene chiunque.
No, in realtà ha fatto una grandissima riforma Rosy Bindi.
Ma sì, Non è l'unico, però, l'unica la Lorenzin a non avere una laurea, perché anche Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico di anni 44,
con uno sguardo potente, Andrea Orlando, ogni volta ai talk show televisivi aveva sempre questo sguardo ammaliante. E l'hanno messo in uno dei comunque ministeri centrali, quello dell'ambiente.
Quello dell'ambiente,
che in Italia è
Silva, cioè tutte queste questioni.
Noi siamo un paese comunque che punta molto sull'ambiente.
Cioè, le ecomafie, tutte queste cose. Qui ci mettiamo Andrea Orlando,
che comunque è un uomo forte, non è uno di quelli che poi si fa mettere i piedi in testa.
No,
è uno che quando andava porta a porta aveva uno sguardo di ghiaccio
magnetico e ammaliante. Anche il suo diploma scientifico, di maturità scientifica, per il nostro Andrea
quindi
Orlando.
C'è speranza anche per quelli dello scientifico,
c'è
non solo il caso
per quelli dello scientifico. E poi c'è, perdonatemi, l'unica persona che può tranquillamente poteva anche non avere la licenza media, che in realtà è diplomata in lingue, non è laureata, e che è ministro dello sport e delle pari opportunità, è la nostra campionessa
Iosefa
Olimpionica.
Però siccome onorevole ha elevato onne.
Brava,
no, in realtà classico.
Ciao Crasi. Salutiamo la nostra Iosefa Idem,
che tra l'altro, non so se tu lo sai, ha fatto il record di Olimpiadi e ha promesso, appena eletta, farò anche il record di legislature consecutive. E quindi
c'era la medaglia d'oro, magnifica Iosefa, è ministro dello sport e delle pari opportunità.
Però ti posso dire, questo è stato abbastanza azzeccato. Beh, nel senso, lei ha già fatto esperienza.
Poi gran botta di culo, finito alle Olimpiadi, candidato subito ministro.
Ma voi cioè,
ma stai scherzando? Ma io l'avrei fatto subito.
Ah, facciamo canoa. Chi può fare canoa può fare ministro dello sport.
Ovvio.
Ma lo sai a me chi è piaciuto di più come ministro?
Dimmi.
Angelino Alfano.
Angelino. 42 anni, lo sapevi?
Ha già fatto il ministro della giustizia. Quindi giovanissimo,
Sigilli che
è stato, veramente, ha fatto delle leggi imparziali, senza una parte senza politica.
Poi, tra l'altro, avvocato ha continuato molto probabilmente.
Assolutamente. Beh, come fanno tutti i ministri, che non è un problema. Però all'interno, io me lo sarei aspettato alla giustizia, visto il grado del giudice.
Io che non ce l'avrebbero mai messo.
Però gli interni, magari, dopo la cancelliera.
L'interno.
Allora trattiamo male il Fatto Quotidiano, che dice agli interni.
Refuso del Fatto Quotidiano.
Salutiamo il Fatto Quotidiano.
Angelino Alfano, che è anche vice premier, ministro dell'interno, non poteva non essere.
Non poteva non essere
una persona
però,
di così grande
però,
rilevanza del
io,
PD.
Io mi sono immaginato un po' questa scena. Ti immagini questo consiglio dei ministri PD, PDL,
sì.
Che magari si parlano, litigano il giorno dopo. Cioè, andranno veramente d'accordo? Cosa faranno? Non devono fare tipo, che ne so, la legge elettorale. Quale legge elettorale faranno?
Guarda, io ti dico una cosa.
Dimmela.
Prima di entrare nel merito,
sì,
perché entrando nel merito non saprei cosa dire. Ti dico, okay, solo questa cosa qui. Secondo me è tutta una facciata, nel senso che questi soggettoni ovviamente parlano fra di loro ogni giorno, ovviamente si vedono ogni giorno e quindi discutono tranquillamente senza pestarsi i piedi e ammazzarsi. Poi capita anche che si ammazzeranno in privato.
Assolutamente.
Ma quello che vediamo in televisione, oppure delle dichiarazioni sui giornali, la Russia è uno stronzo, Gasparri,
poi dopo cena insieme,
è ovvio, cioè
5
è
stelle, sì,
che sia così.
Però io ho una teoria ancora più profonda. Vai. Perché mi addentro, io credo che tutti questi ministeri, no, mi sto un pochino, secondo me gli unici ministeri fatti bene sono stati la Bonino agli esteri, e poi litigheremo su questo,
sì,
attenzione, ovvio. segnalo ai nostri ascoltatori. No, quello che secondo me è interessante parlare è del fatto del, secondo me, questi ministeri, tipo Lorenzin alla salute, perché il governo che dura un anno è ordinaria amministrazione per alcuni ministeri e per altri invece lavoro. Infatti Quagliariello, l'uomo di Berlusconi agli affari costituzionali, è stato messo proprio in questo ministero. E quindi secondo me punteranno a fare, come detto, legge elettorale e altre cose. Quindi gli altri ministeri non sono così importanti, secondo me. Quindi potevi metterci chiunque.
Sì.
Quindi meglio faccio delle pulite. Non mi hai seguito perché in realtà stavi pensando...
No, stavo pensando ad un uomo, in realtà.
A chi? A chi?
Quello di Flavio Zanonetti.
Flavio Zanonetti, forse il più conosciuto di tutti.
Forse, ma insomma, diciamo di sì, ma potrebbe anche non essere.
È il più conosciuto.
Flavio Zanonato, tu sai chi è Flavio Zanonato?
No, per questo che dico che è il più conosciuto.
Flavio Zanonato nasce nel 1950 a Padova.
Salutiamo Padova.
Nasce in una famiglia di forti ispirazioni cattoliche, lo sapevi questo?
No, però so che stai leggendo.
Sì, ovvio,
qualcosa,
sto leggendo.
Sì.
Flavio Zanonato è stato anche il sindaco di Padova che per combattere lo spaccio di droga aveva fatto erigere un
il famoso muro di Padova. Dopo il muro di Berlino, il muro di Padova.
Capisci?
Quindi,
cioè,
e lui dove
sta? Allo sviluppo economico.
Beh, lo sviluppo, perché come i muri si erigono, lo sviluppo si erigono, e lo sviluppo ci sarebbe. Ok, il muro verrà eretto, un muro dello sviluppo.
Eretto, sì.
Esatto, eretto.
Ma evitiamo. Okay. Zanonato, che è lo sviluppo economico, diciamo che in questo momento è uno dei ministeri più caldi, più importanti, anche perché deve avere un'idea di sviluppo economico per migliorare le sorti economiche di questo paese. Secondo l'ex ministro Maroni, questa cosa non esiste.
Bene.
Noi ci fanno segno, visto che noi abbiamo avuto una grande capacità per 15 minuti di non dire nulla.
E questo ci piace tantissimo.
Era questo l'obiettivo.
Salutiamo Jacopo in regia. Claudio oggi ci ha abbandonato. Sì.
Jacopo che ci dice.
Dovete tagliare.
Sì, perché è arrivato il momento di mandare cose.
Mandare un'intervista a chi? Lorenzo Pregliasco.
Lorenzo Pregliasco.
Che tutti voi conoscerete perché è stato cofondatore ed è ancora direttore di U-Trend. Quindi una volta su U-Trend.it sapete che chi l'ha fatto e chi lo dirige è Lorenzo Pregliasco. Perché abbiamo fatto un'intervista? Perché al festival nel giornalismo abbiamo presentato il suo libro Il Crollo, cioè un dizionario semiserio delle 101 parole che hanno fatto e disfatto la Seconda Repubblica. Quindi un libro molto, molto interessante. Vi consiglio di prenderlo alla Feltrinelli.
Certo, io sto andando in questo momento, sto andando a...
E tra l'altro ha avuto anche la presentazione con Cruciani e altre persone. E quindi è un libro secondo me interessante da prendere, ma soprattutto da ascoltare la mia voce che lo intervista. Secondo me questa è la cosa più importante.
Quindi vi lasciamo con l'intervista a Lorenzo Pregliasco, l'intervista, la promozione del suo libro,
Crollo. Poi gli faremo anche delle domande di politica, o gli abbiamo già fatto perché
lui.
Siamo in onda alle 3:30.
Stasera alle 20 ci sarà questo voto di fiducia.
Salutiamo il voto di fiducia. Ciao, ciao,
non abbiamo
detto
niente. Vergognati da Andrea e dal bellissimo Luca e dal bellissimo Andrea.
Assolutamente, par condicio in ciuccio ci vuole.
Arrivederci al lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Per la strana coppia di Radiofonica siamo con Lorenzo Pregliasco, cofondatore e direttore di U-Trend. Ciao.
Ciao.
Allora, ha scritto un bellissimo libro, Il Crollo, cioè dizionario semiserio delle 101 parole che hanno fatto e disfatto la Seconda Repubblica, per Editori Internazionali Riuniti, lo potete trovare in tutte le librerie, no?
Sì.
Bene, allora, la prima domanda di rito che si fa di solito, come ti è venuta l'idea?
Ma l'idea nasce dalla consapevolezza che insomma mancasse una guida per capire un po' queste parole, frasi, tormentoni della politica italiana, che cosa vogliono dire, come sono nati, chi li ha usati la prima volta. Quindi è nato un po' per gioco e poi alla fine ho raccolto appunto un centinaio di parole che aiutano a capire com'è nata e forse anche come è decaduta la politica italiana negli ultimi 20 anni.
Bene, iniziamo con una appunto delle parole, con a sua insaputa.
Sì, a sua insaputa è una formula, un'espressione che ho scelto insomma di mettere nel libro perché è molto indicativa secondo me della cronaca politica degli ultimi anni, ed è praticamente la formula un po' autoassolutoria dietro a cui si sono trincerati tutti i politici coinvolti in scandali negli ultimi anni. Una volta si diceva non è successo oppure non sono stato io. Invece da qualche tempo dicono è successo, però è successo a mia insaputa, cioè senza che io ne fossi a conoscenza, no? Quindi dalla casa di Scajola a tanti altri scandali della politica italiana la parola chiave è sempre stata a sua insaputa.
Allora, io direi di usufruire di questo tempo con te facendoti alcune domande sulla politica di adesso. Allora, sai che è stato nominato come Presidente del Consiglio incaricato, quindi non ancora effettivo, Enrico Letta. Come la vedi questa cosa? Credi che lui possa riuscire a fare un governo con il PDL?
Ma questa è la sua scommessa. Diciamo che di per sé penso che ne sarebbe capace e indubbiamente è una possibilità, diciamo, tuttora concreta, perché stando alle notizie delle ultime ore questo è. Secondo me la difficoltà viene dal fatto che il PD negli ultimi 50 giorni, quindi dopo le elezioni, ha sempre perseguito, io direi anche con ostinazione, una linea che era l'opposto di quella che adesso si trova a dover sostenere, cioè mai con il PDL, mai governissimo. E questo credo che sia un po' la contraddizione, no, del Partito Democratico.
Molti parlano di una possibile scissione del Partito Democratico in Cattolici e Comunisti 2.0, chiamiamoli così. Credi che sia possibile? L'8 maggio Vendola dirà che l'8 maggio sarà una sorta di congresso. Pensi che Barca potrebbe formare un partito di sinistra con Vendola?
Ma se ne parla molto, poi devo dire i diretti interessati tendono a smentire, anche esponenti di primo piano del PD. Diciamo additati come possibili fuoriusciti, penso a Pippo Civati, penso alla Puppato, hanno smentito, no, l'intenzione di uscire dal PD. È interessante dire, per usare una delle parole di cui parlo nel libro, insomma, che dalla rottamazione si sia passati a questa ipotesi di scissione, no? Quindi forse se si fosse rottamato prima, adesso non si rischierebbe di dover scindere qualcosa che oggettivamente ha mostrato tutti i suoi limiti, no? Nelle ultime settimane.
Le dimissioni di Bersani hanno certificato il crollo, come il titolo del tuo libro, della classe dirigente. Ma credi che saranno presi dalla sindrome Berlusconi, cioè ritorneranno ancora in auge magari in altre vesti? Ti faccio un esempio, il caso di D'Alema, no? Da dietro le quinte però controlla tutto. Secondo te anche Bersani si potrà ricitare in altre parti, oppure persone che non erano prima presenti come Veltroni potrebbero ritornare in campo?
Se ne parla anche di questo, si parla di Veltroni come possibile ministro addirittura, lo stesso per D'Alema. Su Bersani onestamente non ho idea, diciamo l'impressione che la sua personalità non sia così forte come quella di D'Alema, no? Che quindi patisce molto la lontananza dal potere in senso buono, ecco, non necessariamente come colpa. Però sicuramente è stato, io direi, sancito il fallimento di una classe politica, di una classe dirigente del centro-sinistra, che in qualche modo ha cercato di portare avanti tante linee diverse, tante strategie diverse, e che alla fine non ha retto nel momento in cui si è arrivati al banco di prova.
Ma secondo te, se questo governo si farà, la faranno la legge elettorale o altre importanti riforme, oppure ancora si arroccheranno e magari, che ne so, rieleggeranno tra 7 anni Napolitano?
Ma auguriamo naturalmente lunghissima vita a Napolitano, ma l'auspicio sarebbe, insomma, che si trovi una soluzione che non guardi sempre all'indietro, no? Come è stato invece con l'elezione, la rielezione, primo caso nella storia della Repubblica del presidente Napolitano. Direi questo, che diciamo in qualche modo la storia degli ultimi mesi è stata una storia sempre rivolta all'indietro. E forse sarebbe auspicabile che invece si cambiasse direzione, no? Nel futuro.
Parliamo del Popolo delle Libertà. Allora, un partito che è rinato grazie anche alla ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi e che adesso è tornato anche in campo un'altra volta per la formazione del governo. Credi che Berlusconi nelle prossime elezioni, se ci saranno, si ricandiderà? Oppure, se no, che fine farà il partito del Popolo delle Libertà?
Allora, credo che si ricandiderà, soprattutto se saranno a breve, come io continuo a ritenere. Insomma, non penso che questo governo nascituro possa durare più di 2 anni, onestamente. Si dice invece sarà un governo di legislatura, ho i miei dubbi. E quanto poi alla, diciamo, resurrezione di Berlusconi, indubbiamente merito del suo indubbio talento politico e non soltanto comunicativo, direi anche responsabilità delle mancanze del centro-sinistra, che ha fatto poi una campagna elettorale dire quasi inesistente, forse la cosa migliore, aggrappandosi a formule che erano al di fuori, no? Secondo me, dello spirito del tempo. Il giaguaro, lo smacchiamo, li sbraniamo, tutta questa aggressività così muscolare ma un po' ridicola che ha caratterizzato la comunicazione del PD, a mio parere non ha fatto altro che rafforzare Berlusconi.
Ma se Renzi decidesse, come probabilmente farà, di diventare finalmente per lui il leader del Partito Democratico, credi che ci saranno, prima parlavamo di scissioni, ma credi che rimarrà solamente l'area cattolica e comunque a Renzi non importa perché si prende un 40% delle altre parti politiche, oppure lui proprio deciderà di formare un nuovo partito?
Ma lui ha sempre smentito di voler formare qualcosa d'altro dal PD. D'altra parte, diciamo, facendo un ragionamento molto terra terra di marketing politico, il marchio PD è un marchio abbastanza in difficoltà, quindi non è semplice per lui, che pure ha grandi doti comunicative indubbiamente, rovesciare questo, insomma, questo clima d'opinione che riguarda il partito. Non penso comunque che lui ambisca a mantenere soltanto un pezzetto del PD e nello specifico la parte cattolica. Questo sinceramente tenderei a escluderlo.
Parliamo di un personaggio che è sparito dal dibattito dei mass media, cioè Mario Monti. Credi che potrà essere riutilizzato come futuro ministro degli esteri oppure il suo futuro è a Bruxelles?
Ma diciamo, le voci danno un suo possibile ingresso nel governo come ministro degli esteri, cosa su cui ho qualche dubbio, nel senso che non penso che il PDL sarebbe così entusiasta di avere forse al ministero più importante politicamente insieme a quello dell'economia, un premier che ha così duramente avversato. C'è da dire questo su Monti: tu hai detto sparito dai mass media, in realtà ha avuto una parabola un po' curiosa, nel senso che è arrivato un anno e mezzo fa dal nulla, nel senso che non era previsto fino a pochi giorni prima della sua nomina che sarebbe effettivamente potuto diventare Presidente del Consiglio, e poi ha inciso comunque sulla storia politica degli ultimi due anni, no? Non per tornare al libro, ma anche con delle parole, dei modi di dire, no? Dall'agenda Monti a tutte invece le misure più contestate, quindi gli esodati e così via, ha inciso profondamente sulla politica italiana. E anche nella vicenda, per esempio, dell'elezione del capo dello Stato, ne è uscito insomma meglio che non il PD. Certo, la sua posizione attualmente è molto più marginale di quella che poteva essere un po' di tempo fa, e questo naturalmente si fa sentire, no, negli equilibri.
Ti faccio le ultime domande. Parliamo di Barca. Barca, neotesserato del PD, ha pubblicato un'agenda di 55 pagine. Cosa ne pensi? Soprattutto, pensi che ci possa essere una collaborazione anche con Renzi, oppure sono due personaggi antitetici?
Io devo dire, confesso di non aver letto le 55 pagine, cosa che penso abbiano fatto in pochi, ma pochi lo ammettono, quindi non mi esprimo su quello. Indubbiamente è una personalità di grande valore, di grande spessore, diciamo prima professionale, e poi ultimamente ha dimostrato capacità anche governative, di amministrazione. Onestamente non vedo impossibile una coesistenza tra lui e Matteo Renzi, bisogna vedere poi cosa ne pensano loro, ovviamente. Noi stiamo parlando, come dire, senza fare i conti con l'oste.
Senti, parliamo, l'ultima domanda, sul Movimento 5 Stelle, partito 25%, adesso però vorrei sapere da te, secondo te, con queste ultime scelte, cioè la non possibilità di aver fatto un governo con il Partito Democratico, quindi anche un governo di cambiamento, no? Il fatto di non averlo fatto, se può danneggiarlo nelle prossime elezioni, oppure se questo governissimo li farà aumentare a cifre verso il 30-40%?
Ma l'idea diffusa è che il governissimo sia benzina, sia insomma alimenti il Movimento 5 Stelle. Io credo che ci sia stata una sottovalutazione del Movimento 5 Stelle prima del voto, da parte di tutti, anche quei giornalisti che adesso fingono di aver previsto tutto. No, è stato molto sottovalutato prima del voto, poi portato diciamo in trionfo i giorni dopo le elezioni, come sempre succede in Italia, e adesso mi pare che si sia ricreata una spirale per cui qualunque cosa faccia lui o i suoi rappresentanti, il rappresentante del movimento viene criticata, attaccata, ridicolizzata. Io penso che sia invece un movimento da prendere sul serio, con molti limiti, che ha dimostrato anche, diciamo, inesperienza sicuramente in alcune vicende, ma che comunque rappresenta il voto di un quarto degli italiani. Molti non penso che volessero onestamente un governo con il PD, quindi questa idea per cui, no, avendo detto di no a Bersani, si sono tagliati fuori da qualunque consenso, io la vedo come abbastanza improbabile, e penso che insomma ne sentiremo parlare ancora nei prossimi mesi.
Grazie a Lorenzo Pregliasco, e vi ricordiamo di comprare il suo libro presente in tutte le librerie, Il Crollo. Grazie.
Grazie a voi.
L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori.
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che sei stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
alone as a couple. They've never seen a one, so they're known as a couple. As I indicated, they are never quite separated. They are reason apart, don't you think that it's odd? Their habits I confess, none can guess where they come.